Le 22:34 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amiche di Radio Città del Capo e anche amici e amici di Radio Città del Capo, ma anche di Radio Popolare di Verona, su cui questa trasmissione va in onda il giovedì mattina alle 10:50. Ciao a tutti a casa di qua e di là, potete ascoltarci non solo sui 96.250 e 94.7 MHz di Bologna e provincia, ma anche sul sito radiocittadelcapo.it e anche in replica sulle frequenze di Radio Città del Capo tra più o meno 24 ore nella notte tra mercoledì e giovedì. E poi ancora attraverso il podcast che puntuale arriverà domani mattina. Tutto questo sarebbe inutile se all'interno di queste parole, di questi beat, di questi MP3 che magari un giorno scaricherete, non ci fosse la nostra ospite, Marina! Ciao, buonasera!
Ciao.
Ma ci è rimasto malissimo.
Un pochino perché avevo allargato le braccia.
Sembravi il Cristo di Rio de Janeiro.
E infatti io mi ero rifatto al Cristo di Rio de Janeiro, anche con la sua così imponenza. E tu
pensavo
mi hai stroncato.
Savoir faire.
No, imponenza, mi hai un po' stroncato. Ma approfittando della nostra bella e intelligente ospite, se tu metti la manina sul cursore.
Arriva
mettimi la manina sul cursore. Allora, amico Francesco, io volevo estendere il mio saluto.
Sì, estendi.
A te.
Sì, a me?
A te, che sei
a me?
Mio amico.
E che è Natale.
E sodale compagno da 12 anni.
Mamma
e
mia.
Da te volevo estendere il mio saluto.
Sì.
Alla nostra bella e intelligente ospite. Tra l'altro è anche una giornalista, quindi tutto quello che potremmo dire potrebbe essere usato contro di noi.
Devo dirti una cosa dopo, a proposito.
Allora, se volete fare i vostri comodi.
No, perché abbiamo tutta una cosa sui corsi di formazione, ma che devi sapere?
Infatti,
tu?
Io volevo dire che da oggi sono anche una giornalista deontologicamente.
L'hai fatto
impari.
Anche tu oggi?
10 crediti.
Anch'io l'ho fatto oggi.
Allora, va bene, allora c'è una trasmissione da portare
25.
Avanti. Allora, se voi volete, io intanto faccio gli affari miei. Emilia, gli affari miei.
Sì.
E includono.
Includono?
Le mie ascoltatrici.
Davvero?
Gli affari miei.
Includono?
Includono le mie abbonate.
E poi?
Gli affari miei
includono
le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì.
E gli affari miei
sì.
Includono
sì.
Le abbonate che diventeranno, chissà. Ma la nostra, tra l'altro, amica ospite e collega Marina è tipo abbonata? Attenzione, l'avevo sgamata
ma,
subitissimo.
Marina.
Allora.
Non sento bene da questa parte.
Ma allora, è la tua radio preferita, così. Va bene, avrai tempo a una campagna abbonamenti. Però sei un'ascoltatrice, quindi io posso
certo.
Salutare te.
Ma ciao.
Va bene,
ciao. Tommy.
Ciao Marina. Come
ciao,
stai?
Francesco.
No, saluta prima me comunque.
Sì, guarda Marina, segui i turni perché sennò diventa impossibile oggi la puntata.
Prendete il bigliettino come in salumeria.
Una puntata in cui parleremo di ben tre film.
Ah, mi hai messo il can.
Ti ho messo il can.
Grazie.
Figurati. I tre film sono Due giorni, una notte dei fratelli Dardenne, il cui titolo originale
lo dirà Marina.
Deux jours, une nuit du frère Dardenne.
Io sono
Fra
un po'
Martino Campanaro.
Un po' Barzotto.
Non dire niente, grazie.
Un conto è essere Barzotto per quando tu pronunci.
Una congiunzione.
Ma perché lui si eccita con gli errori di pronuncia.
Di grammatica. Così,
una volta gli ho scritto in una mail qual è con l'apostrofo e voleva assaltarmi. Tommaso, l'anziano grammatico simili.
Grazie.
Prego, figurati, un piacere, caro Tommy. Non parleremo solo dei film dei Dardenne, ma parleremo anche del nuovo film di Ermanno Olmi, Torneranno i prati, e parleremo anche di un film che hanno visto i nostri due ragazzi qua, simpatici ma soprattutto intelligenti, ovvero sia Love is Strange.
I toni dell'amore di Ira Sachs.
Come Ira Gershwin.
Infatti, interrato mi ha detto, ma Ira, ma, o come Ira Kaplan, anche io la tengo.
Non ce l'ho un altro Ira per dire come, mi dispiace.
No, infatti.
Ti abbiamo detto di portarteli da casa gli Ira, però, cioè, era scritto nella mail.
No, Wikipedia aperto su un'altra parte.
Scriveteci a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandate un sms al 348-7649-289.
Ma perché io, ascoltatore, ma soprattutto ascoltatrice, dovrei scrivere a Seconda Visione?
Non lo so, decidi tu.
Per salutarci.
Puoi fare quello che ti pare.
Per commentare oppure per votare.
Ma puoi fare quello che vuoi. Votare ultimamente non va alla grande da queste parti, è come pratica proprio.
Allora, facciamolo dire alla nostra amica Marina. Cosa si può votare a Seconda
Ma io
Visione?
Non ci penso proprio a dirlo.
Ha una paura, Marina.
Perché questa ragazza ha una paura fottutissima di fare lei il dammi solo un minuto.
Cioè il riassumere due film o uno a seconda in 60 secondi.
Ma sappiamo che il pubblico di ascoltatori, ma soprattutto di ascoltatrici, è sovrano nelle sue scelte.
È
se
vero.
Decide.
Ed è soprattutto sadico, se vogliamo dirla tutta. Quindi ama torturarci, ma ama ancora di più torturare i nostri ospiti, in questo caso Marina.
Abbiamo una puntata molto densa. Abbiamo anche tendenzialmente, forse, se è un trailer sulla carta deflagrante.
Ah già, ce n'erano due tra l'altro in scaletta.
No, ho scelto io il peggiore. Non so perché. Non ho scelto il migliore, cioè il migliore radiofonicamente.
Era una bella rotta.
Radiofonicamente parlando, il migliore, però tendenzialmente a livello qualitativo il peggiore.
Beh, insomma, io questo fine settimana avevo questi due film da proporre a una mia amica. Allora mi ha detto in chat, la trama in due parole. In questo caso la trama di Due giorni e una notte è perdere lavoro.
Chi non lavora non paga.
Capito, le grandi verità del molleggiato: chi non lavora non fa l'amore. Ed effettivamente possiamo dire che tra i due coniugi protagonisti dell'ultimo film dei fratelli Dardenne, le cose non vanno benissimo. Ma i due
Gli allegri fratelli Dardenne,
potremmo anche dirlo semplicemente così. Sandra o Sandra e suo marito si trovano in un momento difficile, hanno due figli e lei si trova in una situazione abbastanza paradossale. Sta per essere reintegrata al lavoro, un lavoro di una fabbrica non pesante, insomma una fabbrica di pannelli solari, ma il problema è che lei potrà essere reintegrata soltanto per questioni economiche se tutti gli altri operai della sua squadra, i 16-17 operai che ci sono, rinunceranno al bonus annuale che hanno avuto quando lei non c'era. Si tratta di 1000 euro l'anno, che però per le famiglie colleghe della nostra protagonista, interpretata da Marion Cotillard,
che Dio l'abbia sempre in gloria,
certo,
brava.
E queste famiglie non sono di certo abbienti. Una prima votazione va male e la nostra Sandra avrà soltanto appunto due giorni e una notte per cercare di convincere i suoi colleghi in occasione del nuovo voto a cambiare idea. Beh, i fratelli Dardenne, non so se siete d'accordo, ma potrebbe dire qualcuno duro e puro, mi si stanno imborghesendo. Nel senso che macchina da presa più morbida, non stanno più attaccati ai personaggi, hanno mantenuto alcune, diciamo, caratteristiche proprio di narrazione, come l'ossessività, la ripetitività. In questo caso vediamo continuamente gli stessi discorsi fatti dalla nostra protagonista, che ha anche dei forti problemi di depressione, quindi insomma non ha di certo un momento facile, però come era anche accaduto nel film precedente, sembra che ci sia un pochino più di respiro, un pochino più di normalizzazione nel loro
Guarda,
cinema.
Posso dire, il fatto, il tuo interessante anche così spunto sull'imborghesimento dei fratelli Dardenne, secondo me si evince da un aspetto che si era già verificato nel film precedente, Il ragazzo con la bicicletta, e anche in questo, nella scelta di un'attrice molto famosa, o almeno nel film precedente era Cécile de France, che aveva appena lavorato.
Cécile de France.
Sai che sono barzotto anche quando lo dici tu? Prova a dirlo, Marina, prova a dirlo.
Sei bipartisan.
Prova a dirlo.
Cécile de France.
Preferisco Marina.
Ma non
mi
dire.
Non so per quale motivo.
Ma non mi dire.
Comunque, quindi per un'attrice che Cécile de France usciva dal il film di Clint Eastwood, e in questo caso abbiamo un'attrice non famosa non solo in ambito francese o francofono o europeo, ma a livello internazionale, quindi sicuramente
una vincitrice di Oscar.
No, infatti, ecco, l'imborghesimento o la normalizzazione o forse anche una sorta di concessione a un pubblico più vasto dei fratelli Dardenne si evince in questo.
Marina, tu?
ti doveva rifare la domanda. Oh,
grazie Marina.
Era distratta. Era distratta, chiaramente
stava pensando.
No, ci sono. In realtà io sono arrivata al cinema terrorizzata, perché evidentemente sono una borghese e non sono una grande fan dei Dardenne, perché mi fanno abbastanza soffrire. E invece questo film per me è scivolato via come niente, l'ho trovato per nulla
pesante. Sei divertita,
pesante.
Quindi sei divertita.
No, non mi sono divertita, però l'ho trovato, forse sono l'unica, ottimista.
No,
l'ho
no.
L'ho trovato più idealista di come le cose secondo me andrebbero nella realtà.
Sì. Sì, sì. Sull'ansia io ti devo dire che
io mi sono un po' agitato.
Una bella botta me l'ha sorpresa.
Io mi sono un po' agitato, ti dirò, magari ci può essere qualche barlume, ma proprio molto molto avanti nel film.
Sai che dovresti iniziare
subito
a dire quando dico cose tipo Cécile de France, che sei barlume, almeno così per cambiare.
Va bene, sono barlume, lo confesso.
Ecco, allora, però c'è, non so se siete d'accordo, però io ho avuto un momento un po' di sconforto. Cioè, adesso non riveliamo molto, però la scena in cui c'è Gloria, la canzone, secondo me è proprio... non va.
È sì, il tentativo d'accordo dei fratelli Dardenne di una sequenza che funziona nel... è presente nel 90% dei film americani o anglosassoni o hollywoodiani, tra virgolette, è la versione hollywoodiana secondo i fratelli Dardenne, perché una scena del genere l'abbiamo vista in milioni di altri film con esiti molto spesso belli, perché quel momento di stacco da una realtà per proiettarsi verso un qualcosa dettato
goffo
dalla musica. Però in mano loro
è goffo perché è isterico, lei ha dei problemi emotivi, quindi
no però isterico. non è forzato da quel punto di vista. E a proposito di forzature, un altro spunto che vorrei lanciarvi è: ma la performance della nostra Marion Cotillard
a me è convinto
è a livelli di superattorialità o mi sfiora l'accademismo? Perché ogni tanto io ho avuto un po' questa impressione.
Allora, secondo me...
Fai parlare Marina.
No,
un po'.
Prima parlo io. No,
hai un senso della proprio dell'ospitalità.
No,
che...
ma visto che io sono logorroico e tendo a portare via molto tempo, faccio una roba snella. Allora, secondo me...
Bisogna fare così. Ma... anche il suo psichiatra, bisogna assecondarlo
sempre.
Allora, Marion Cotillard, secondo me, è talmente brava che ti dimentichi che è Marion Cotillard. E questo secondo me è sufficiente. Non l'ho trovata accademica, perché se fosse stata accademica ci si accorgerebbe che Marion Cotillard, con anche il suo, parliamoci chiaro, oltre alla sua bravura, anche il suo certo physique du rôle.
Sì, ma qui però la imbruttisce apposta. Cioè,
beh, però è credibile.
No,
è convincente.
Ma sulla credibilità sì,
e
non lo
qui
so.
Qui è già lontana dall'accademismo. In La Vie en Rose era una performance, poi alla fine premiata con l'Oscar, molto più accademica, perché lì entrava in gioco il trucco. Qua senza trucco, proprio nel senso proprio oggettivamente, letterariamente senza trucco, riesce a dare il massimo della naturalezza e della spontaneità con un grande lavoro mimetico di mimesi attoriale. Vai, io dopo mimesi io vi sfido a voi a dire un'altra parola di tal
natura. Sì, ma bevi questo,
natura.
Tommy, bevi questo, senza correre, prego Marina.
Allora, no, io l'ho trovata bravissima lei, devo dire però che a proposito di physique du rôle, avevo parlato con Tommy poc'anzi della mia ardita teoria dei jeans, che secondo me...
ecco, la teoria dei jeans. La teoria dei jeans, cioè la teoria delle stringhe.
Mi sa che abbiamo anche la sigla.
Uno stacchetto?
Sì, ce l'abbiamo per proprio il momento teorico, diciamo.
Perché dopo la teoria delle stringhe, la teoria dei jeans. Secondo Marina.
Non esistono jeans nella classe operaia che stiano così bene nel culo. Secondo me un jeans così costa molto, quindi se lei ha una performance, un'interpretazione assolutamente degne, il costumista ce l'ha fatta un po' più glamour di quanto avrebbe potuto, a parte gli scherzi. Secondo me la potevano sciupare.
Scusa, è finita la teoria?
No, potrei andare avanti per ore, perché la teoria dei jeans è qualcosa che mi coinvolge.
Lo tengo sempre,
però
qua.
Vabbè,
mi sta spuntando una pipa, tra le altre cose, una pipa e delle pantofole. E un tomo della critica alla ragion pura, non so per
in
quale
testa,
motivo.
Sembra una portatrice di tomi. sì, no, capisco quello che vuoi dire. Effettivamente c'è questa cosa un po'.
State
di...
proprio a cavillare comunque.
No, ma
lei, ti ripeto,
è un indizio questo. Non
è la glamorizzazione del prodotto.
È la glamorizzazione dei Dardenne.
Ma come? Ma che perché? Facciamoci questa domanda: perché? Del cioè, tanto non è che adesso con il ragazzo della bicicletta cosa hanno guadagnato miliardi no, di euro, no?
Però sicuramente a livello di visibilità anche al di fuori dell'Europa, un film con Marion Cotillard ha una portata diversa che un film solo con Olivier Gourmet, il loro attore feticcio, che tra l'altro compare anche in questo film. No?
La crisi dei mutui in Belgio, il caso dei fratelli Dardenne.
Beh, questo sicuramente sono diventati degli autori sempre molto con una loro autorialità, sempre molto intransigenti, se vogliamo, sempre molto ligi alla loro idea di cinema, ma sicuramente sono diventati un po' più istituzionali.
Continuando a fare il segno delle virgolette con le mani,
meno pugno nello stomaco.
Ecco, ma appunto mi chiedo come mai, perché è una cosa tutto sommato recente.
Ma perché diventerebbero la parodia di loro stessi, secondo me. Se continuassero a fare i Dardenne, hanno avuto un momento di leggera involuzione, secondo me, mi pare dopo L'Enfant più o meno. Adesso con questa nuova, con questa sorta di glamorizzazione o classicità dei Dardenne, secondo me hanno trovato un po' di linfa in più.
Il famoso filo d'ossigeno.
Sì, secondo me sì. Cioè, concordo. Nel senso, la vita è ci sempre sta. Molto brutta.
È bello andare d'accordo, amici.
La vita
e
è sempre molto difficile. E comunque, parliamoci chiaro. Visto che se parliamo di film di lavoro sempre lì si ricade, non mi si venga a parlare dei Dardenne come dei Ken Loach belgi, perché Ken Loach è veramente uno che si è glamorizzato, che cambia semplicemente qualche pedina, ovvero il lavoro da far fare, però è diventato un regista molto democristiano che vuole accontentare tutti quanti. Loro comunque hanno una loro idea di cinema che è ancora molto forte, per quanto più istituzionale, più meno sorprendente. È una sciuttezza. Non ci sono cose per far diventare simpatici i personaggi.
No, finito. E lui continua. È arrivato un SMS al 348-7649-289 da Andrea Ercaccola di Piazza Verdi. Che noi.
Cosa ha scritto Andrea? È scomparso.
È scomparso, no, adesso lo ribecchiamo subito.
Tra l'altro, io mi sono permesso anche di. Perché magari un ascoltatore, ma soprattutto un'ascoltatrice, sente sempre parlare di Andrea Erci. Io l'ho invitato in trasmissione.
Hai
quando
fatto bene.
Vorrà venire, infatti, è uno di quei personaggi mitici, mitologici di seconda
visione. È vero. E dice: scusate, ma accettate ospiti anche se non sono donne giornaliste con una voce sexy?
Andrea,
in linea di massima,
grazie,
no.
Grazie, Andrea Arcaccola.
Marina.
Guarda, secondo me Andrea si è emozionato. Allora, Andrea, devi venire qua.
Sei barlume, Andrea.
Con la voce barlumesca. Devi venire qua con la voce barlumesca. E esci da Piazza Verdi in questo momento.
Esci da Piazza Verdi.
Puoi riuscire a uscire dal tunnel di Piazza Verdi. Va bene, comunque è un film molto bello, molto duro, secondo me. E proprio tutta sta speranza c'è, ma bisogna proprio arrivare fino in fondo.
Sì, vero, però è un bel finale, è un bel finale.
No, bellissimo. Cioè, un finale veramente di quei finali che magari il film può anche non convincerti tanto, ma c'è un finale così bello, così semplice, nella sua semplicità, da essere proprio un colpo al cuore. Sono anche più emotivi, secondo me sono anche un po' più emotivi.
Stavi cercando di parlare, Marina, ma tu sì, sei matta nel cervello.
No, infatti
allora, io adesso sto zitto per tutta la trasmissione. Parla, Marina, dici.
Ma no, era una delle mie fregnacce, andate pure avanti voi.
No, ma ci interessava. No, ma ci interessava comunque. No, allora, secondo me un po' più di emotività, ecco, nel loro lato glamour l'hanno acquistato. No? Sono
sì,
un po' più emotivi.
Sì, sicuramente. Ero molto affascinato anche dalla loro freddezza e apparente glacialità. Però vediamo un po' come va, insomma.
Perché secondo me molti registi adesso fanno i Dardenne. Molti registi fanno i Dardenne.
Ah, sì, quello sì.
Certo.
C'era anche la canzone Dude Dardenne.
Esatto.
Se avete visto questo film, se non l'avete visto, se avete qualcosa che volete chiedere al nostro Tommaso o alla nostra ospite Marina, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure 348-7649-289. Che dici, Tommaso?
Mettiamo Petula Clark, tratta dal film.
Petula Clark.
O Gloria. Vogliamo mettere Petula Clark o Gloria? Mettiamo Petula Clark.
Direi di sì.
Che è un po' più originale, dalla colonna sonora di Due giorni e una notte. Marina, prego, dirlo nel titolo originale in francese.
toujours une nuit.
La nuit n'en finit plus.
La nuit n'en finit plus.
Petula Clark, mais oui.
Oh, vi ricordiamo che potete anche votare per Dammi solo un minuto oppure raccontarci attraverso la nostra mail quello che avete origliato in sala per la nostra rubrica Silenzio in sala. Ma adesso andiamo a parlare di un altro film ambientato praticamente tutto in una notte. Prima c'erano due giorni, una notte, qua invece stiamo parlando di una notte. Una notte particolare, una notte ai primi di novembre del 1917. Alla fine di ottobre c'è stata la leggendaria, purtroppo, disfatta di Caporetto e tutto il contingente italiano è in ritirata e la mia città natale diventa protagonista di una canzone che fa così.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli, moriva dicendo così. O Gorizia, tu sei maledetta.
Beh, il film di Olmi non è ambientato proprio a Gorizia, però insomma il
no,
fronte...
No, perché tu vuoi mettere la tua città natale un po' dovunque.
Sì, in questo caso è sempre una delle cose più belle, più gioiose legate alla mia città natale.
No,
perché
è una, puntata,
che c'ha sotto.
È una puntata allegrissima.
Allegrissima,
mamma
allegrissima.
Mia.
Beh, insomma, Olmi gira questo film l'anno scorso e lo gira in condizioni proibitive perché va veramente sugli altopiani del nord-est dove appunto il film è ambientato. Gira veramente di notte per lo più, quindi in una condizione veramente difficile tecnica ma anche fisica, e tutto questo traspare veramente nella pellicola, che ha una durata molto ridotta, dura un'ora e un quarto questo Torano i Prati, ispirato a un racconto chiamato La paura, se non sbaglio, di Roberto Di Gaetano. Il film racconta di una notte particolare in cui un avamposto italiano si trova prima sotto attacco degli austriaci e dopodiché nel tentativo di attaccare subirà delle altre perdite, e poi si inizierà anche da parte di quella parte dell'esercito la ritirata che segue appunto al crollo del fronte nord orientale. Olmi riesce a creare in maniera stupenda un ambiente, riuscendo a giocare, come ha sempre fatto, ma con un certo garbo, è un bel po' di mestiere, nel creare un ambiente che è allo stesso tempo molto realistico e anche molto, molto magico allo stesso tempo. Ci sono delle apparizioni di una volpe che ricordano molto alla lontana, ma fa impressione ricordare le apparizioni del coyote di Michael Mann. Ci sono degli alberi che prima vengono visti come ricoperti d'oro e poi subito dopo prendono fuoco per una bomba. C'è un'attenzione allo stesso tempo però ai dettagli veramente incredibile, sembra davvero di vivere nelle trincee. È un film che riesce a evocare molto bene. Nel momento in cui invece di evocare parla direttamente nelle bocche dei soldati, il protagonista è Claudio Santamaria, insomma, ma sono diversi gli attori del cast, ecco che lì un po' il film si perde. Forse perché Olmi vuole essere sicuro di veicolare determinati messaggi pacifisti, dei messaggi appunto contro la guerra, che ricordino anche come quella fu veramente il massacro più grande che il mondo fino a quel momento vedeva, una guerra fatta con in un mondo del XX secolo, ma in realtà con strategie e tecniche che per molti versi risalevano ancora al secolo precedente, una guerra in cui tutto quello che ci hanno raccontato i vari scrittori italiani, francesi, tedeschi, inglesi e i film poi che hanno parlato del primo conflitto mondiale ci hanno dato soltanto un'idea di quello che succedeva, e riesce insomma Olmi a creare un bel film al quale perdoniamo sicuramente qualche eccesso di didascalico qua e là. Molto bella la fotografia, molto molto curato proprio anche i movimenti di macchina, e lui ha veramente calato delle macchine da presa in vere trincee ricostruite apposta.
Guarda, è tutto molto interessante, mi hai fatto anche molto mi hai fatto venire voglia di vederlo, perché non sono uscito. Temo però che la nostra ospite si sia leggermente assopita su questa cosa. Allora, cara ospite Marina, lo vuoi vedere il film di Herman Holmi?
Nego tutto e stavo ascoltando con molta...
Molta?
Molta presenza, molta fascinazione.
Sta un po' su, un po' sul culo, che fascinazione nei tuoi confronti, non nei
miei
confronti.
Devi essere,
ma perché io
la
butto sempre sulla competitività? Allora, caro amico Francesco,
è partito un ponte.
Guarda, io lo recupererò. Allora, la mia domanda è: visto che Herman Holmi, dopo il grandissimo rientro con, ormai si parla di anni fa, del Ministero delle Armi, che ci aveva fatto capire che aveva ancora delle robe, delle cose da dire e da filmare, si era un po' riperso in vari film non particolarmente riusciti e anche in documentari non particolarmente riusciti. Mi riferisco a Terra Madre, ti ricordi che ci estenuò per un'ora e 20 minuti,
però sembrava lunghissimo.
Esatto, allora qua comunque sembra essersi ripreso, quindi.
Sì, ma il punto è che rimane sempre, secondo me, un grandissimo regista nel momento in cui riesce a creare i mondi. Cioè, parliamo anche del...
Come Nolan, no?
Dei mondi un po' legati più alla storia, ecco, diciamo, Holmi tendente un po' più... Ecco, più al past moderno che al
come
post-moderno.
Come Lucas, no?
Non proprio. Lui unisce, vabbè...
Come i Guardiani della Galassia, no?
E adesso io ti faccio una tracheotomia con una penna,
Però sai, dopo respiro da Dio.
Proviamo.
E allora, quindi l'elemento un po' pontificatore che avevo visto nel trailer, di dialoghi un po' così.
Ma un po' sì, c'è ogni tanto questa cosa, ma sembra proprio che Holmi voglia comunque inserirsi in una tradizione, diciamo, letteraria, ma in qualche modo riprendere delle parole che abbiamo sentito pronunciare anche da altri, sia in romanzi, appunto, che in film. Cioè, io, quando ero un giovincello, mi ero letto molto di quei romanzi, da Arrigoni Sterna, Remarque, Alussu, eccetera. E ci sono o anche film meravigliosi come Uomini contro di Francesco Rosi, che rimane probabilmente uno dei film più belli in assoluto mai girati sulla Prima Guerra Mondiale. E lì ci sono dei momenti pontificatori, dei momenti in cui si parla dell'umanità. Ricordiamo che anche in un film capolavoro come Il Grande Dittatore c'è un 20 minuti di monologo,
sì,
su
è
questa
vero,
cosa.
È vero.
Probabilmente la guerra.
Erano altri tempi.
La
però.
Guerra porta. Sì, ma non credo che sia una questione di
cinema.
No,
è vero. No.
La guerra porta probabilmente a interrogarsi di fronte a determinati grandi questioni. D'altro canto, una delle cose che viene più fuori nei poeti della Prima Guerra Mondiale, da Ungaretti agli inglesi, è la perdita del senso di umanità. Cioè, in tutta la poetica di Ungaretti sulla Prima Guerra Mondiale, lui parla di se stesso come uomo e della perdita dell'essere uomo.
No, ma qui si parla forse
anche di... E se non ti ho convinto, così te ne puoi
no,
andare.
No, mi hai convinto, no. Poi si parla veramente di retorica giusta, non so come definire,
sì,
altrimenti.
Sì, ma in fondo la retorica poi è un mezzo per comunicare, adesso noi viene sempre...
No, hai ragione. Siamo noi che facciamo sempre gli snobettini, vogliamo fare sempre gli iconoclasti, ma alla fine poi... ci caschiamo a pie pari, ci commuoviamo anche. Ti sei commosso?
No, non mi sono commosso, devo dire la verità.
Perché tu, vabbè, non ti commuovi mai.
No.
Stato l'ultima volta che ti sei commosso?
Ma sono, non lo so.
Marina, l'ultima volta che ti sei commossa al cinema?
L'altro ieri, per vedere Toni dell'amore.
Che ragazza romantica, mamma mia. L'ha detto con questo tono, è un po'... Va bene. Allora, mi metti per favore Salvatore Adamo, che è un figlio, mi pare, Salvatore Adamo è del Belgio, che ha una canzone che... Mi sta ritornando, insomma, l'argomento, no? La notte, Salvatore Adamo.
Se il dottor Noto fosse all'ascolto, gli chiederei proprio con molta gentilezza di raccontarci l'aneddoto di Adamo. Lui sa che di cosa parlo, lui sa qual è, lui sa com'è, lui sa perché.
Guarda, amico Francesco, ho deciso che nelle mie prossime performance al karaoke in un noto chioschetto vicino a un noto locale danzereccio di Bologna, io porterò La notte di Salvatore Adamo.
Grande, andate tutti quindi a vedere Tommy che balla davanti a un chiosco di piadine.
Balla,
e canta.
Io canto. Cioè, io il mio cavallo di battaglia era Io amo di Faustone Leali. Forse lo posso commutare come, diciamo, una seconda hit con... Era indeciso tra 20 anni di Massimo Ranieri o La notte di Salvatore Adamo.
Guarda, c'ho il brivido veramente dell'imbarazzo. Se su cosa farti fare.
Ti canto 20 anni. No,
no, no. Canto, oh, sai da quanto tempo conosco Tommy, Marina? Tipo da tanto tempo. E lui, sai quante volte mi ha detto questa cosa, che il suo cavallo di battaglia...
No, veramente, no. È
da, ma da, un po' ripetere,
è da qualche mese.
Io lo conosco dai tempi del parchetto.
Scusate, è...
Cioè, quando vi facevate?
Sì.
Ma non dovevo dirlo?
No, avevamo 7 anni, 8, cioè io avevo 7 anni e Marina era praticamente mia coetanea, ma era già con delle ragazze molto più grandi, giocava e mi ignorava.
Io vivevo.
Comunque, io vivevo.
Cosa hai detto, Marina? Io vivevo?
È una frase
ma
bellissima.
Cosa siamo, in un film di Alberto Sordi?
Va bene, comunque Fausto Leali io la porto in scena da un paio di mesi, non di più, quindi
sì.
Io ripeto le cose, è vero. Ma Fausto Leali sono quasi, quasi certo di averla ripetuta relativamente poco. Bene, prossimo.
Sai che bello se lo ridici adesso. E comunque
allora,
Fausto
sapete
Leali.
Che in un altro chioschetto io porto Fausto Leali.
Allora, potevamo lasciarvi senza Terra, ma abbiamo detto, ma perché? Perché?
Allora, io ne ho trovato uno molto brutto. Però dopo mi sono accorto che questo film, che tra l'altro dovrebbe essere già uscito, perché dovevo uscire questa settimana, quindi potrebbe essere anche nei cinema, quindi accorrete, era talmente bello per la nostra rubrica dei trailer e talmente brutto sulla carta che non si poteva farne a meno. Che senso etico che ho
non
per
ho capito niente di questo, però adesso
però suonava benissimo,
vero?
Sì,
è azione.
Ma lo sai che mi hanno chiamato pure a me per quel provino?
Attori.
Ma dai. Cosa è importante? Lo sai che è regista, no?
Lo so, sì.
Pungible.
C'era anche lei, maestro. Mi scusi.
Gente che viene chiamata maestro.
Non me lo farei fare con uno di quegli assistenti che non capiscono un cazzo, ti prego.
Gli assistenti non capiscono un cazzo.
Sei bravo, di chi ti preoccupi, amore?
Sciacquetta.
Brava.
Frank, sei tu.
Cos'è che fa di un cane un cane?
Cioè, un cane... Come attore mi volto e vedo le mie decisioni.
Le provi a casa.
Non essere diventato quello che volevo, sì, ma così è finta, Francesco.
Vedrai come cambierà la musica. Altro che primo attore.
È andata
oddio,
così.
Ida di Benedetto non
Ida
la vedevo
di Benedetto.
Da anni.
È andata così.
Ma c'è un'altra cosa, la più grave. Io non sono nemmeno certo di essere diventato io.
E la recitazione di Gola in un film di Marco Risi.
Aia.
Che sei nei cieli. Ho aspettato che venisse il momento.
Sei santificato il tuo nome.
Gente che pippa la cocaina.
Ambizione impeccabile.
Gente che si fa la barba anche.
Intanto mi dicevo che ero pronto.
Gente che non ha il video davanti.
Si l'ha fatto.
Gente che va a fare il bagno.
Per cosa?
Paleoliche.
C'è cosa?
Pianti e schiaffi. Partite di calcetto.
La morte del cigno, come ha notato Marina.
La disperazione.
Crescendo. Lacrime.
E tanti palchi. Non nel senso di corna, ma proprio palchi. Tre tocchi. Un film di Marco Risi.
Il povero Giallini.
Tre tocchi si chiama.
Truccato, sì.
In questo film lui ha voluto come cameos Giallini, Argentero e un altro truccati da donne in maniera molto molto accesa.
Pensa a fare un film con poco. Allora, cosa faccio? Faccio un film costruito su tre camei di attori famosi.
Non lo sappiamo, non l'abbiamo visto, però possiamo dire
ma
questo.
Ma vince il pregiudizio, questo qui
senza
vince
dubbio.
Sempre il pregiudizio.
Senza dubbio, ma e poi soprattutto, cioè, parliamoci chiaro, siamo ancora a fare i film sul cinema, pericolosissimo.
Ma sai, dopo Effetto Notte e dopo Viale del Tramonto è sempre molto difficile, ma Marco Risi non si spaventa di fronte a queste cose. Ma tre tocchi, la mia domanda è, tre tocchi sono tre tocchi di gnocchi di attori
no,
principali?
No,
tre picchiatelli?
No, no, invece sono
tre tocchi nel senso tipo la quinta di Beethoven, che non erano tre.
Lo sai che mi hanno le attenuanti, vero?
Sì,
ecco. Tre tocchi sono i tocchi di una partita di calcio, perché il nucleo di questo film, ne so più di voi, è incredibile.
Hai studiato?
No, perché ne ho letto, e la nazionale attori. Cioè, sono questi giovani attori che si trovano a giocare al pallone, ma che in realtà poi hanno la loro carriera, il fuoco dell'arte.
Quindi
che li arde.
Allora, metà cinema, metà calcio.
Esatto. Metà cinema, metà calcio, metà non si capisce.
Allora,
amico
Francesco, però, tu sei già pieno di impegno, beato. Anche quel poco tempo libero che hai.
Mi è capitato
lo
sotto
il naso.
Lo
devi passare a leggere su Tre Tocchi di Marco Risi.
Per voi, ma soprattutto per le ascoltatrici.
Ma anche per Marina,
anche
no?
Per Marina, certo.
Per Marina.
Allora, Marina, vuoi dirci qualcosa in generale?
Ciao.
No. Era pronta però, brava, più costruita però, dai. Cosa ti abbiamo invitato
abbiamo
a fare?
Abbiamo poco tempo, ragazzi.
Preparare il prossimo
abbiamo detto
film,
che sei giornalista, competente, andiamo al prossimo film.
Prima...
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Smetti di ascoltarlo. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Avete capito che stiamo parlando di Silenzio in Sala, la rubrica che vi invita a delare e a riportare ciò che ascoltate e origliate prima, dopo e durante le proiezioni cinematografiche. Il nostro Ugo ci ha appena mandato un commento su Facebook che dice: sono andato con mia figlia di 4 anni a vedere Il mio amico Nanook, che tenerezza. All'ennesima peripezia pericolosissima del ragazzetto che doveva salvare il cucciolo di orso, la bimba ha chiesto: babbo, quando muore quel bambino? Comunque il film non è male.
Grandissimo Ugo.
Grande, grande Ugo.
E che noi invitiamo sempre in trasmissione.
Oh, io mi sono dimenticato di dirvi invece che la volta scorsa ho visto Sils Maria con accanto una coppia di signori molto anziani e lei molto dolcemente e teneramente leggeva a lui tutto ciò che compariva sullo schermo. Cioè qualsiasi tipo di scritta.
Succede, è vero, succede.
Succede.
Tenerezza.
E anche...
Lo fa anche Marina al cinema, tra l'altro.
Quando vado con te, sì.
Eh beh, scusa.
Così, me lo... no, così mi ricorda le cose, se no non sento.
Allora, e poi io vi dico anche che durante la visione di Olmi c'erano una coppia di signori anziani che era talmente molesta che è stata zittita anche da altri signori anziani, e voi sapete che dello stesso branco di solito non si colpiscono.
Anche in Love is Strange è successo.
Esatto. E a proposito del film di cui state per andare a parlare, ecco il Silenzio in Sala Fresco che vi porto io direttamente. Ero al cinema Rialto, peraltro mentre Tommy guardava Love is Strange io salivo a vedere, anzi scendevo a vedere il film di Olmi, e una signora piuttosto anziana legge la locandina e dice: Love is Strange. Poi si ferma, si allontana. L'amore è straniero. Altra pausa. Cioè estraneo, al di fuori.
Vabbè,
secondo me
una bella lettura.
Partiamo, esatto, partiamo
secondo me
da
perfetto,
qua.
Secondo bello. Me è perfetto. Allora, io farei fare la trama di Love is Strange, i toni dell'amore, a Marina.
Non in un minuto.
Ovviamente. No, no, nel tempo che vuoi. Mancano 10 minuti alla fine della puntata.
Okay.
Non puoi prenderteli tutti, questo allora, era il sottinteso.
In una New York accarezzata da tramonti e fotografie
bello,
fantastiche, una coppia di mezza età si vede purtroppo costretta a rinunciare al proprio appartamento per ragioni economiche, e l'unica soluzione che riescono a trovare è quella di dividersi e andare a vivere ciascuno da amici, parenti. Lui va a vivere dai vicini, una coppia di poliziotti gay. Lui, perché è una coppia omosessuale, va a vivere dal nipote, se non sbaglio. Teoricamente non succede niente di particolare, eppure il film riesce a portare a casa un insieme
Già commento critico.
Grazie, a tenerezza.
Perché ti conosce, meglio che sfrutta il tuo tempo, Marina, brava.
Esatto. No, perché non è un film di storia, è un film di situazioni e reazioni, tutte trattate con molta eleganza, molta delicatezza, molto equilibrio, non si sbava da nessuna parte nel sentimentalismo, nella macchietta. È un film bello che ho visto con amici non intimi e siamo usciti che ci saremmo dati tutti i buffetti a vicenda, tanto eravamo inteneriti. Questa
Ma
è la mia visione.
Intenerito Zuccherini o inteneriti?
Inteneriti, no, non Zuccherini, semplicemente un film di relazioni autentiche, amore autentico e anche una grande dichiarazione d'amore all'arte. C'è molto Chopin, c'è molta pittura, c'è la musica, c'è il pianoforte, grandissima dichiarazione d'amore alla città e un amore di coppia solido, delicato, reale, bellissimo.
E guarda, io non avrei saputo esprimere meglio le cose che ha detto dalla sua sensuale voce Marina. L'unica cosa, allora è vero, è un film molto delicato, è un film che tratteggia una storia d'amore, che non è una storia d'amore gay o eterosessuale, quindi di parte, ma è una storia d'amore universale con una delicatezza di tocco e una precisione e una veramente intimità nella vita di questa coppia che sta insieme da 39 anni e per forza di cose, per ragioni di vita costretta a separarsi, che è veramente molto commovente senza ricorrere agli stratagemmi per commuovere il pubblico. Quindi i due personaggi non è che sono tratteggiati in maniera stucchevole o macchiettistica, ma sono talmente naturali, talmente veri, che non si possono non amare. Sono meno d'accordo su quello che hai detto tu, ovvero sul côté artistico. Il côté artistico, visto che stiamo parlando di un musicista che insegna musica e di un pittore, è magari la parte un po' più ridondante in un film che avrebbe funzionato, perché comunque quando c'è un elemento di sottotesto artistico, perché ovviamente ci sono delle scene con Chopin, ci sono dei momenti di con inquadrature di quadri che fanno parte della vita della coppia, ammetto, perché la loro vita insieme si è fondata anche sulle loro passioni che sono diventate professioni, ci sta, è che magari se ne abusa in alcuni passaggi, almeno soprattutto per l'elemento musicale, un po' troppo. Però è vero, è un bel film sulla creazione, che può essere la creazione di una relazione duratura, come anche la creazione di un qualcosa di creativo e artistico. I due interpreti sono sublimi, perché stiamo parlando di due attori che magari non hanno mai avuto i riflettori puntati addosso, hanno sempre fatto delle parti nonostante la loro bravura da caratteristi. Stiamo parlando di Alfred Molina, che è uno di quegli attori che si sono visti milioni di volte, che forse ha avuto la sua performance più eclatante, più insomma più famosa nel fare i panni del cattivo, il Dottor Octopus nel secondo Spider-Man, e di John Lithgow, che è un attore che negli anni 80 era molto presente, quasi mai in ruoli da protagonista. Mi pare che fu anche candidato all'Oscar, mi pare, per un personaggio sempre gay, per Voglie di tenerezza, quindi stiamo parlando dell'85, e che è bellissimo vedere tornare finalmente da protagonista in questo film. Tra le altre cose, lui è anche il babbo di il nonno di Interstellar di Nolan, quindi è bello vederlo così presente in due film, e qua forse fa la performance, la parte della vita. Comunque un film molto bello, molto delicato, e secondo me veramente da vedere. È un film che ha avuto un grande successo, e soprattutto ha avuto uno sfracello di voti su Rotten Tomatoes, che è l'aggregatore di voti su internet che riassume e fa la media di tutte le votazioni di tutte le testate online e cartacee.
Stavo vedendo il curriculum di John Lithgow, che ha vinto una quantità di Emmy, Tony, Golden Globes, eccetera. È stato nominato 3 volte per miglior attore non protagonista, non ha mai vinto.
No, lui, guarda, io mi auguro veramente che questa tornata di Oscar del prossimo anno abbia finalmente il suo posto, perché è un attore veramente bravissimo, appunto relegato, nonostante la sua bravura, in parti da caratterista, ma quelle che ti ricordi sempre, e qua finalmente, secondo me, con grande sottigliezza, lavorando molto di sottrazione, come anche Alfred Molina, perché sono due performance molto di grandi attori che non esagerano, sono incredibili. Mi piacerebbe, ci piacerebbe vederli in lingua originale.
Sì, assolutamente.
Quindi
posso fare della polemica sterile?
Prego.
Volevo dire, tornando al discorso dell'arte, che secondo me invece è ricondotta a una dimensione familiare domestica.
È vero.
Quindi è funzionale alla narrazione.
È vero, io me lo sono chiesto, cioè ho avuto un rapporto durante la visione un po' così contraddittorio, perché
con se stesso.
Sì, perché effettivamente magari
va in tuta, è un disastro.
Cioè, i pezzi di Chopin ogni tanto mi davano fastidio, però è vero, come ho detto anche prima, che alla fine è riconducibile alla dimensione familiare, di passione condivisa, e quindi di un qualcosa della loro vita di coppia di 39 anni che noi non vediamo, perché lo sentiamo dire ma non ne abbiamo la percezione, e la musica e la pittura fa parte di quel trascorso che ci è negato in qualità di spettatori.
E poi volevo dire che John Lithgow è l'indimenticato pastore bigotto di Footloose.
Bravissima, infatti volevo citare proprio questa
cosa.
Quello
che proibiva la musica,
sì,
in tutto il paese.
Sì, grandissimo attore.
E Kevin Bacon non poteva danzare per colpa sua.
Ma alla fine la musica vince sempre, eh. E del resto...
Quasi quanto l'amore.
Se lo dicevano anche i Gazebo. Mi viene un po' in mente Vacanze di Natale questo pezzo.
Ma ci siamo quasi, Tommy, eh. Oh, alla fine, ridendo e scherzando, abbiamo ancora due puntate da qui alla fine dell'anno. Noi ve lo diciamo, perché
solo
tra...
due puntate?
Tra impegni miei e impegni tuoi, ma soprattutto
ma
impegni
perché,
tuoi.
Ma perché che impegni abbiamo? Che impegni abbiamo?
Non so, non si può fare.
Cioè, sembra che abbiamo st'agenda, ma che abbiamo?
No, il problema è che non ha tanti impegni il cinema, che invece sta iniziando a prendersi quel simpatico riposino prima da magnata di Natale. Guarda... a un mese esatto dal giorno santo. Per i cristiani, ci rendiamo conto che le prossime settimane al cinema non ci sarà proprio questa grande scelta.
Io tra l'altro volevo proporti questa cosa. Io vado a vedermi Olmi, che non ho visto, e ne parlo la prossima settimana.
No, troppo tardi.
Dai, fammelo, perché non esce veramente nulla. Se non vedo quello, che vedo?
Poi lo vedremo, comunque.
Olmi?
No, in genere.
Ah, ok.
Allora, noi vi ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook che trovate all'indirizzo cercando Seconda Visione, è incredibile, su Facebook. Abbiamo deciso di fare le cose semplici per voi. E poi abbiamo anche una mail alla quale potete scriverci sempre, che è secondavisione@gmail.com.
Per consigli, saluti e di vita, soprattutto di vita, di cucina, e anche per dirci, volete fare i delatori per il vostro silenzio in sala per tutta la settimana. Allora, è stato veramente un grande piacere avere questa ragazza, questa bella ragazza, questa brava giornalista, questa professionista, con competenza e grazia. E quindi grazie.
Io mi sono emozionata tantissimo come al solito, però ma sono guarda, stata molto bene.
Sai che questa trasmissione questa trasmissione aspetta te, ricordatelo.
Noi vogliamo chiudere la puntata di oggi con un paio di brani. Il primo è legato alla scomparsa del grande regista Mike Nichols, il secondo a un film che oggi e domani è in sala ed è il film sulla mostra che il Victoria and Albert Museum ha dedicato a David Bowie. Quindi vi salutiamo con Mrs. Robinson e Queen Beach e vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 22.35 sulle frequenze di Radio Città del Capo e poi in altri modi e in altre modalità quando vi pare a
in
voi.
In tutti i laghi e tutti i fiumi, da Francesco.
Da Marina.
Da Tommy.
Una buona serata, un buon proseguimento di settimana.
Ciao.
Ciao.